L'altra Europa.
Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro viaggio settimanale per raccontarvi l'Europa da tanti punti di vista diversi, un programma in collaborazione con Euronet, www.euronet.eu, per conoscere questo network, una voce radiofonica dell'Unione Europea, così per affrontare tanti temi comuni anche, ma con sfaccettature diverse, le varie culture, le varie lingue che si incontrano con la radio. Potete scriverci in diretta 349-238-6666 per i vostri sms, l'altraeuropa@radio24.it per le mail, oppure facebook.com/l'altraeuropa sono le nostre pagine ufficiali che aggiorniamo in diretta minuto per minuto e pubblicando tutti i link relativi agli argomenti toccati. Insomma, queste sono le coordinate, parte il nostro viaggio e parte dall'Ungheria, in particolare da Budapest, dove, se siete di zona da quelle parti, occhio perché la toponomastica sta cambiando e le nuove vie hanno un sacco di sorprese.
Ma kicserélték az utcanév táblákat a Moszkva téren, amely immár Szél Kálmán tér lett. Az Elvis Presley Parkba is elhelyezték a táblákat a Margit híd budai hídfőjénél. A BKV-nak az átnevezések bruttó 21,5 millió forintjába kerülnek.
Insomma, questo è un GR ungherese, forse avete sentito Elvis Presley, così avete riconosciuto, almeno questo sì, perché Piazza Elvis Presley è una delle tante novità riguardanti i nomi delle vie e delle piazze nella capitale ungherese. Per capire quello che sta accadendo abbiamo la nostra voce ufficiale ormai dall'Ungheria, un'amica dell'altra Europa, e diamo il benvenuto a Nicoletta Herzey, che fa la guida per italiani a Budapest. Ciao Nicoletta!
Ciao, buongiorno.
Come stai? Bentornata.
Grazie, benissimo. Qui è estate, fa caldissimo, quindi siamo tutti contenti.
Allora, intanto diamo subito il tuo sito, perché insomma so che anche un sacco di italiani poi si rivolgono a te per avere informazioni, che è guidenicoletta.hu. Questo è il sito ufficiale di Nicoletta. E Nicoletta, allora, ci siamo sentiti qualche mese fa, perché c'era in atto un referendum, raccolta di firme, c'erano delle proposte, perché il governo ha deciso di cambiare il nome a tantissime vie, a tantissime piazze di Budapest, giusto?
Sì, praticamente è stata una decisione della nuova amministrazione locale di Budapest, del nuovo sindaco e dei piccoli sindaci locali, perché qui la città è divisa in 23 distretti, quindi ogni distretto ha il suo sindaco, la sua amministrazione locale, e quindi è stata una loro idea. Hanno raccolto un po' di firme che poi non sempre hanno rispettato il risultato, però fatto sta che circa 25 vie e piazze hanno cambiato il nome il 12 maggio, se non sbaglio.
Ma e l'idea qual è? Quella di tagliare un po' con il passato?
Certo, perché praticamente nell'89, dopo il cambiamento del sistema, nei primi anni 90, molte vie e strade hanno cambiato il nome per forza. Non c'era più la circonvallazione Lenin o il viale della Repubblica Popolare, perché si è voluto, insomma, sì, cambiare un po', rompere con questo passato della dittatura, però molte strade hanno conservato il nome perché sono state dimenticate, non erano forse tanto importanti, e poi c'erano nuove necessità, nuove idee, insomma.
Ci puoi fare qualche esempio di, appunto, abbiamo sentito di Elvis, ma non credo sia l'unica curiosità della nuova toponomastica.
In effetti, ma Elvis addirittura ha ricevuto un parco al piede del Ponte Margherita, c'era un piccolo parco che ha preso il suo nome. Poi c'è per esempio la Piazza della Repubblica, che sì, è importante, cioè è conosciuta perché lì c'è la sede del Partito Socialista, ex partito che liderava la dittatura durante il comunismo, quindi quando senti dire Piazza Repubblica non è che ti vengono proprio in mente delle idee positive. Adesso pensa che è stata battezzata Piazza Giovanni Paolo II,
ecco,
non
quindi
penso che siano contenti i socialisti, però questo è un esempio molto buono. Oppure la Piazza Roosevelt, non per dare fastidio agli americani, ma è stata cambiata per Piazza Széchenyi, perché in quella piazza c'è la statua dell'ungherese più grande, il conte Széchenyi, che ha contribuito alla fondazione dell'Accademia delle Scienze, che si trova in questa piazza. Quindi lì dietro c'era un'altra ideologia, quello di commemorare questo personaggio importante.
Ecco, quindi insomma una scelta precisa, una scelta politica, e questo è quello che il governo ha deciso e ha scelto di fare. E però la popolazione come l'ha presa? Nel senso, c'è confusione, c'è indifferenza, c'è contentezza, viene appoggiata questa scelta?
In parte viene appoggiata, in parte no. Per esempio la piazza Mosca, che sì, Mosca, tanta gente non piace questo nome, ma nonostante il passato e questa referenza alla Russia, è un luogo talmente tanto simbolico, cultico, è un luogo culto, capito? Quindi sì. Poi è un nodo nel trasporto pubblico e in tutto, talmente tanto importante che nonostante adesso abbia un nome molto più bello dell'ex sindaco, vissuto all'inizio a cavallo tra i due secoli 800-900, praticamente nonostante questo non sarà molto difficile cambiare il nome veramente, perché continueremo a chiamarlo Piazza Mosca nonostante tutto.
Insomma, per chi fa la guida come te, insomma, saranno mesi complicati, credo, perché
sì, devo spiegare un po'.
E leggevo anche di questa norma, appunto, che a soli 5 anni dalla scomparsa di una persona gli si può comunque intitolare una via, una piazza, quindi ci sono già degli attori o degli sportivi famosi in lizza o che comunque hanno già avuto la loro nomina, la loro via, giusto?
Sì, questa volta alcuni dei nostri calciatori, perché forse alcuni di voi in Italia sapete che un giorno, tanti anni fa, abbiamo avuto un calcio forte anche noi, e alcuni di questi personaggi, di questi calciatori importanti, hanno ricevuto delle vie. Quindi sì, un po' di giustizia anche moderna c'è.
Ok. Nicoletta, grazie davvero. Credo che sia un periodo fantastico questo per visitare Budapest.
In effetti, molto bello. C'è un festival dopo l'altro. Questo fine settimana c'è il festival del vino. Il fine settimana scorso c'era il festival della birra, il festival dei musei. Quindi ci sono tante feste, festival, per cui merita. Vale la pena visitarci.
Grazie davvero Nicoletta, la nostra voce da Budapest. Il tuo link è già stato pubblicato nelle nostre pagine in Facebook e ci ritroveremo presto qui all'Altra Europa. Ciao, buon sabato.
Grazie anche a voi, ciao.
Europost-it.
Settimana Europea dei Giovani 2011. Hey you, speak up, join in. È lo slogan della Settimana Europea dei Giovani 2011, che quest'anno ha come temi la mobilità dei giovani e le iniziative per favorirla, ma anche il lavoro, l'istruzione, l'imprenditoria giovanile. Sono tanti i workshop e gli eventi in tutti i paesi europei, cominciando con le cerimonie e le premiazioni ufficiali a Bruxelles e ad Anversa, che quest'anno è la capitale europea dei giovani. Non mancano i party per celebrare le delegazioni dei giovani cinesi, che quest'anno si uniscono alla festa. Si prosegue questo weekend ed anche oltre. Gare di video a Kaunas in Lituania, laboratori a Palermo, strani giri in bici dopo aver raccolto la spazzatura in Ungheria. Dove volete andare? Guardate tutti gli eventi d'Europa sul sito ufficiale youthweek.eu.
The story of the European Union begins in 1951 with the formation of the European Coal and Steel Community. France, Italy, West Germany and the three Benelux countries agreed to unify their coal and steel markets. The idea being that economic interdependence would make a return to war, in the words of French Foreign Minister Robert Schuman.
Quella che state ascoltando è una breve storia dell'Unione Europea. In principio erano sei nazioni: Belgio, Germania, dell'Ovest, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi. Oggi le nazioni dell'Europa Unita sono 27, insomma, quindi una storia lunga, una storia anche travagliata, una storia bella anche, perché comunque è un importante passo culturale, economico, sociale e non solo. E proprio sull'Unione Europea e sull'allargamento, cioè quelli che sono i costi, quelli che sono i sacrifici, quelli che sono i benefici e soprattutto quelle che sono le prospettive dell'Unione Europea, c'è ancora spazio per altre nazioni. Questo è un po' il focus di Euronet di questa settimana. Lo sapete, scegliamo un argomento comune che viene poi trattato da tante voci e da tanti punti di vista diversi, e questi dossier finiscono sul sito euronet.eu. Anche noi ci siamo posti quindi questa domanda: quali sono i ragionamenti che si stanno facendo appunto sulla possibilità di un allargamento. C'è una commissione, c'è proprio un commissario all'allargamento, ma non solo, ci sono anche dei tecnici che lavorano quotidianamente proprio su questa cosa. Abbiamo quindi invitato una persona che dedica tutte le sue energie, tutte le sue competenze proprio all'allargamento. Si chiama Paola Pampaloni, è il capo dell'unità Bosnia Erzegovina della direzione allargamento della Commissione Europea, ed è qua con noi, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Paola.
Buongiorno Federico, buongiorno a tutti.
Ma dove sei in questo momento?
Sono a Bruxelles, okay.
Lì c'è la tua sede operativa, immagino.
Certo, la commissione, la direzione generale allargamento si trova nel quartier generale a Schuman, a Bruxelles.
Ecco Paola, prima di entrare nello specifico del tuo lavoro, cioè la commissione allargamento di cosa si occupa? Nel senso che voi giorno per giorno valutate le richieste e le candidature delle nazioni? Siete voi che promuovete o bocciate gli stati che vogliono entrare nell'Unione Europea?
Sì, diciamo che noi siamo l'organo esecutivo del Consiglio, abbiamo ricevuto il mandato dal Consiglio di negoziare con i paesi che hanno fatto una domanda di adesione, e la nostra direzione generale, in collaborazione con tutti i servizi della Commissione Europea per i vari settori, che negozia con questi paesi, e abbiamo iniziato come DG allargamento già dalla fine degli anni 90 col quinto allargamento.
Mm-hmm. E il 2007 è l'ultima data in cui sono entrate anche Romania e Bulgaria, e adesso cosa accadrà? Nel senso che, parlando di allargamento in prospettiva, quali sono le direzioni sulle quali state lavorando? Ci sono nazioni che sono lì per entrare?
Allora, adesso la situazione delle negoziazioni dell'allargamento dell'Unione Europea con i paesi che vorrebbero entrare nell'Unione Europea è la seguente. Nel 2005 abbiamo aperto i negoziati con la Croazia e con la Turchia, sono stati già 6 anni di negoziazione, la Croazia è quasi alla fine di questa negoziazione tecnica. Speriamo che nel corso di quest'anno possiamo concludere le negoziazioni con la Croazia e si potrebbe già firmare il trattato di adesione della Croazia entro la fine di quest'anno, se le ultime condizionalità sono riempite dalla Croazia, nelle mani della Croazia di svolgere ancora alcune cose che gli abbiamo chiesto. Con la Turchia il processo è molto più lungo, sono iniziati i negoziati nello stesso giorno, nell'ottobre del 2005, ma il processo è molto più complicato. Poi abbiamo alcuni paesi che sono già considerati paesi candidati, però non abbiamo ancora aperto delle negoziazioni con loro, e questi sono la Macedonia e il Montenegro. Stiamo già negoziando dall'anno scorso con l'Islanda, i negoziati con l'Islanda sono a buon punto, e poi c'è una serie di paesi dei Balcani con i quali sono potenzialmente candidati a diventare membri dell'Unione Europea, ma non abbiamo ancora aperto le negoziazioni. Questi sono Albania e Serbia, e poi abbiamo i casi molto più problematici di Bosnia Erzegovina e Kosovo.
Ecco, è proprio Bosnia Erzegovina è il tuo pane, tu sei a capo di questa unità. Intanto, cosa vuol dire essere a capo dell'unità? Di cosa ti occupi principalmente? Qual è il tuo lavoro?
Allora, il capo unità dell'unità geografica che si occupa di un paese nella DG allargamento è praticamente la persona che conosce o che mantiene le relazioni tra l'Unione Europea e i governi di questo paese, e questo da un punto di vista commerciale, quindi tutti i nostri rapporti commerciali, da un punto di vista dell'assistenza. Per esempio sulla Bosnia abbiamo un'assistenza che va sui 100 milioni di euro all'anno, quindi bisogna decidere in quali infrastrutture, in quali progetti dobbiamo allocare questi fondi, e poi per preparare questo paese a assorbire tutta la legislazione comunitaria, che è un processo, come potete immaginare, lunghissimo e complicato, e accompagniamo giorno per giorno questo processo su tutti i settori che vanno dall'ambiente, dall'agricoltura, dall'energia, eccetera.
Ecco, prima hai detto che è una situazione particolarmente complicata quella della Bosnia e quella del Kosovo, perché? Quali sono i punti critici?
Dunque, questi paesi, la Bosnia in particolare, è un paese che alla fine della guerra, dopo la firma degli accordi di Dayton, creato una specie di semiprotettorato, che è questo ufficio dell'alto rappresentante con dei poteri esecutivi, ed è formato da una comunità internazionale, quindi c'è ancora una supervisione molto stretta da parte dell'alto rappresentante affinché le disposizioni degli accordi di Dayton siano assicurate da parte dei governi locali. La Bosnia è formata da tre differenti etnie, i bosniaci, i croati e i serbi, ed è una formazione istituzionale molto molto complessa, formata da due entità: la Repubblica Srpska da un lato, una federazione di 10 cantoni dall'altro e un distretto semiautonomo. In questo complesso ognuno ha le sue responsabilità e sono molto, molto complicate per noi, in quanto una direttiva europea deve applicarsi nel territorio di un paese candidato, ma quando le responsabilità sono così divise è difficile coordinare l'applicazione legislativa di tutte le direttive europee in un paese così frammentato come la Bosnia.
Ho capito. Grazie davvero Paola, complimenti per il tuo lavoro, in bocca al lupo a te e a tutto il tuo team, ma ci ritroveremo sicuramente prossimamente qui all'Altra Europa. Ciao e buon sabato.
Grazie Federico, arrivederci.
Europost-it.
Per la life del nostro ambiente. Il programma europeo LIFE è uno dei principali strumenti di finanziamento per sostenere azioni utili all'ambiente, alla biodiversità e per la promozione di buone pratiche in Europa. Quanto è significativo il suo contributo per proteggere l'ambiente? Come dovrebbe essere aggiornato il programma alla luce dei nuovi sviluppi della politica dell'Unione Europea? Cosa si dovrà fare nei prossimi anni? Sono le domande fondamentali che professionisti e non si porranno alla conferenza LIFE organizzata a Bruxelles il 25 e il 26 maggio dalla Commissione Europea. Trovate tutto su ec.europa.eu/environment/LIFE.
Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'Altra Europa. Vi ricordo le nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, dove trovate tutti i link, potete lasciare messaggi, suggerimenti, anche critiche, e dove potete vedere anche i video che vi facciamo ascoltare in radio. Per esempio adesso stiamo andando in Grecia per raccontarvi una storia di chi cerca di battere e vincere la crisi partendo dalle lumache.
Καλή σας ημέρα. Ναι, πράγματι Μαρία, είμαι με τον κύριο Θανάση Μασούρα που διαθέτει αυτό το σαλιγκαροτροφείο. Ήρθαμε λοιπόν να δούμε με ποιον τρόπο εκτρέφονται τα σαλιγκάρια και να σας δείξουμε και εσάς βέβαια για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα εδώ στο χώρο όπου βρισκόμαστε. Κύριε Μασούρα, είναι πολύ σύντομη, είναι πολύ...
Ciao Gilda, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ma è vero che le lumache più buone sono quelle di Creta, quelle cretesi?
Pare di sì, io non sono un'estimatrice del genere, però c'è un aumento della richiesta di lumache fra i mesevers, che sono gli aperitivi greci.
Do il benvenuto a Gilda Ligunis, giornalista greca, collaboratrice dell'Osservatorio sui Balcani, che oggi abbiamo invitato per insomma, la Grecia. Oggi il Sole 24 Ore l'ha messa in prima pagina perché c'è un rischio bancarotta evidente della crisi greca, se ne parla da tempo. Noi abbiamo trovato questa sfaccettatura che ci ha colpito, che è un po' il ritorno dei ragazzi a casa, una conseguenza del fatto della disoccupazione, dell'aumento dei costi, insomma, quelli che da noi vengono chiamati bamboccioni, lì sono costretti veramente a tornare a vivere con mamma e papà. Gilda, e questa è una cosa reale o è solo un qualcosa che è uscito sui giornali, così una mossa di comunicazione, diciamo, una notizia non vera?
No, sicuramente è una notizia vera, nel senso che riguarda in generale una ricompattazione generazionale, nel senso che in Grecia la disoccupazione è al 16%, quella fra i giovani viaggia sul 28% e le famiglie fanno quello che possono, quindi o il 31enne che ha perso il lavoro ritorna a casa dalla mamma, ma c'è anche la la vecchietta che si è vista decurtare per intagli i pacchetti anticrisi, la pensione da 600 a 450 euro al mese, che torna a casa dalla figlia, che viene presa in casa dalla figlia perché non ce la fa. Quindi diciamo che sono sia i giovani che tornano a casa, ma sono le famiglie che sono il vero welfare.
Sì, esatto, il bene rifugio, diciamo, nel senso che si cerca rifugio proprio nel tornare a vivere insieme. Comunque la famiglia in Grecia tradizionalmente è un po' il faro, no? Sono molti italiani anche in quello, anche se da quello che leggevo un po' anche su alcuni blog di giovani provenienti dalla Grecia, insomma, ultimamente soprattutto le nuove generazioni stavano cercando di uscire un po' prima, c'era un po' una sorta di emancipazione dalla famiglia. La crisi invece sta riportando appunto i giovani in casa. E prima parlavamo scherzosamente, ma neanche tanto, di questo allevamento di lumache come esempio, però nel senso che c'è qualche spunto creativo, i giovani cercano anche nella creatività un'ancora per uscire da questa crisi?
Sì, senza dubbio, ci sono, diciamo che secondo un solo dato la dice lunga, secondo una recente indagine della Confederazione Agricoltori Greci, negli ultimi 2 anni ci sono 40.000 persone diciamo fra i 20 e i 44 anni, quindi si parla età media 30 anni, quindi giovani, che hanno lasciato le grandi città per tornare in campagna. E mi spiego, molti, cioè Atene ha 4 milioni di abitanti, i greci sono 11 milioni, e quindi metà Grecia sta ad Atene. Ovvio che questo significa che molti vengono dalla provincia, e molti fortunati hanno ancora una casetta vitta nel paesello, nell'isola. Allora, siccome molti giovani hanno perso il lavoro, invece di starsene via a cercare un lavoro, un posto impossibile in un'azienda, così tornano soprattutto a Creta o in Tessaglia o fra le montagne dell'Arcadia, e ristrutturano un pochino la casetta e si mettono a coltivare l'orticello. Però ecco, la creatività è che si buttano anche in avventure tipo appunto quella delle lumache, l'allevamento, sì, delle lumache, oppure si specializzano in prodotti di nicchia, l'agricoltura biologica, alcuni funghi, quindi diciamo c'è questa creatività, che è l'altra faccia invece sono i cervelli in fuga, fenomeno, sì, che abbiamo anche in Italia, che conosciamo, invece si parla di 88.000 giovani che sono all'estero.
Insomma, una risorsa fondamentale che però viene dispersa. Oggi qual è il polso della situazione in Grecia? C'è una depressione, al di là della depressione economica, c'è anche una depressione negli umori delle persone? O ci siamo un po' abituati a questo fatto di essere comunque in piena crisi?
Beh, sicuramente c'è una rassegnazione. Però diciamo, a un anno un anno fa il governo socialista Papandreou ha chiesto all'Unione Europea, al Fondo Monetario Internazionale, un aiuto per uscire dalla crisi, hanno avuto questo mega prestito di 110 miliardi di euro. E diciamo che un anno fa i greci dicevano non c'è altra scelta, e se il gradimento del premier preso la sua popolarità presso i greci era molto alta.
Sì.
A distanza di un anno, 8 greci su 10 non hanno più fiducia nella politica del governo. Dicono, anzi, il 62% dicono che questo ricorso all'aiuto internazionale ha fatto del male alla povera Grecia.
Okay,
perché forse di tagliare pensione, tagliare stipendi, la gente non compra più niente, quindi la ripresa non ci sarà mai.
Assolutamente.
Il fatto è che non hanno neanche fiducia nel partito dell'opposizione, che sono i conservatori.
Quindi, questa depressione di cui parlavo prima c'è. Gilla, prima di salutarci, un documentario sta facendo molto discutere, vero, in questi giorni in Grecia. Che cos'è?
Si chiama Deptocracy.
Sì.
Diciamo, c'è un movimento che ha fatto questo documentario mostrando quali sono, diciamo, i veri responsabili del debito greco. Perché da parte di tutta Europa, soprattutto dalla Germania e dalla Merkel, arrivano continuamente
richiami
ai greci fannulloni, vendete l'acropoli,
vendete qualche isola, ne avete tante,
vendete isole, ecco, tanto. Invece la realtà è che negli ultimi, dalla caduta del regime dei colonnelli in poi, del 74 in poi, sia i governi di centrodestra sia i governi di centrosinistra sono responsabili di una politica di clientelismo di massa, cioè assunzioni indiscriminate, preelettorali in cambio del voto. Per esempio, tanto per dirti, un greco su 5 lavora nel settore pubblico, cifra enorme.
Questo clientelismo, corruzione, di questo si parla in questo documentario che in pochissimi giorni è stato visto da quasi 600.000 persone, quindi immagino la eco che ha, insomma, che è motivo di discussione, di confronto e di denuncia. E Gilda, grazie davvero come sempre per averci fotografato un po' la situazione in Grecia. Gli avvenimenti però sono in divenire giorno per giorno, quindi sicuramente ci ritroveremo presto qui all'Altra Europa. Ciao e buon sabato, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
Io salgo il 15 di maggio alla calle perché i giovani hanno il futuro in nero.
Il 15 di maggio salgo alla calle per rivendicare la miglior qualità di vita per tutti gli spagnoli.
Io salgo alla calle il 15 di maggio perché voglio che in Spagna occorra lo stesso che in Irlanda.
Io salgo alla calle il 15 di maggio per che si proteggano i recursi naturali della mia regione.
El 15 de mayo salgo a la calle por una jornada laboral de 35 horas semanales.
Ecco perché sono sceso in piazza il 15 di maggio. Sono giovani, ma non solo, ci sono quarantenni, ci sono pensionati. In questo video che vi stiamo facendo ascoltare, che fotografano un po' quello che sta accadendo in Spagna, questa rivolta, questa rivoluzione, questa protesta, questa presa di coscienza, che ha un nome che coincide con una data, il 15 maggio, quando migliaia di persone hanno iniziato a ritrovarsi in piazza al tantam mediatico. Facebook e Twitter hanno dato il là a questa manifestazione spontanea che sta avendo un allargamento, sta contagiando tante altre città in Spagna, ma sta anche varcando i confini. Già in Italia ieri c'è stato qualche città, una ripresa, una risposta di questa manifestazione. Sono indignati, sono i giovani indignati che si stanno facendo sentire, per capire qual è il cuore della protesta, quello che sta accadendo in queste ore a Madrid e non solo. Abbiamo invitato Jorge Maria Rodriga, capo redattore della redazione internazionale del Paese. Ciao Jorge, piacere, benvenuto all'Altra Europa.
Grazie tante.
So tra l'altro che tu sei un ascoltatore a distanza di Radio 24, vero?
Ogni mattina sento il radiogiornale.
È così, ma per ripassare la lingua e per tenerti aggiornato su quello che accade in Italia. Allora, Jorge, cosa sta accadendo in Spagna? Che cos'è questo movimento 15M?
Questo movimento in un certo senso ha sorpreso tutti, perché proprio a quelli che lo avevano organizzato sono stati sorpresi del successo che hanno avuto, soprattutto il 15 maggio. Poi, quando hanno visto che c'era tantissima gente che era scesa in piazza, hanno deciso di continuare la protesta. Ma da un'altra parte, tutti noi ci chiedevamo come mai un paese con una disoccupazione altissima vuol dire un 20% per tutta la popolazione, ma un 49% per i giovani, come mai nessuno protestava? E poi ci abbiamo trovato davanti a questo fenomeno, che certamente è iniziato in maniera spontanea e continua a essere spontanea, piuttosto apolitica, ma nessuno sa dove va a finire. Soprattutto tutto dipenderà, penso, di quello che accadrà domani alle elezioni amministrative.
Certo, Jorge, proprio ecco, in queste ore, cioè, i giovani sono ancora accampati nelle piazze spagnole?
Certamente, da mezzanotte è scattato il divieto, perché c'è una legge elettorale la quale e dice che non ci possono essere delle manifestazioni politiche nella giornata previa a quando i seggi sono aperti, ma ieri sera sono state decine di migliaia di persone in piazza, non soltanto a Madrid ma in altre città spagnole, e in questo momento ci sono meno persone, ma la gente ancora ce l'ha, hanno i suoi rappresentanti, hanno fatto delle assemblee e hanno detto che continueranno là almeno fino a lunedì.
Ma esiste un leader di questa manifestazione?
No, non c'è un leader, tutto si fa in maniera abbastanza, diciamo, assemblearia, si fanno delle votazioni, si fanno delle discussioni, non c'è un leader, almeno non uno conosciuto, ma diciamo che è un movimento abbastanza plurale, ci sono giovani ma anche ci sono pensionati, ci sono quarantenne, ci sono precari, ci sono disoccupati.
Ma è un attacco al governo o alla classe politica in generale?
È più un attacco alla classe politica che al governo. Diciamo che sono la gente un po' stanca di un sistema politico nel quale non si sente rappresentata. Il fatto è che noi abbiamo una legge elettorale che protegge il bipartidismo. Questo aveva un senso dopo la dittatura, per dare una maggiore stabilità al sistema, ma alla fine questo sistema elettorale di proteggere il bipartidismo, quello che ha fatto è di fare i partiti padroni del sistema, nel senso noi abbiamo delle liste chiuse, quando uno va in votazione non può eleggere direttamente al Presidente del Consiglio.
Certo, sì, insomma, situazione che capiamo qua in Italia, insomma ci sono...
Sono i partiti quelli che controllano le liste e controllano tutta la vita politica. Posso fare un esempio?
Sì.
In Spagna si hanno raccolto milioni di petizioni contro leggi, il Parlamento non ha fatto niente.
E quindi insomma l'indignazione nasce anche da questo, no? Cioè, i ragazzi, i giovani, ma non solo, vedono una situazione stagnante, quindi stanno rispondendo a modo loro, che in questo momento è proprio questa protesta spontanea. Jorge, grazie davvero, e ci ritroveremo sicuramente anche con te, perché anche lì la situazione si sta sviluppando e vedremo quelle che saranno le conseguenze di questa manifestazione, sperando che diventi anche un qualcosa di propositivo e costruttivo, perché l'indignazione ha un senso se porta qualcosa. Credo che insomma sia condivisibile questa posizione. Ciao e buon lavoro.
Grazie tante, grazie.
Ciao ciao.
Hola, yo me llamo Jacinto y me dedico a sacar los cubos de basura. Los vecinos se pelean por a ver quién lo saca y yo me la he ingeniado para sacarlo yo y ganar un dinerito a final de mes.
Sevilla el cubo, señora, para retirar contenedor.
Pues esta idea surgió con una norma della Junta d'Andalusia.
Un'altra storia spagnola, siamo a Siviglia, una storia di, anche qui, creatività come risposta alla crisi e alla disoccupazione, storia che ha scoperto e raccontato Chiara Dazia, una fotografa collaboratrice di Caffè Babel, e lì potete trovare tutta la storia di Giacinto, la sto italianizzando, e Chiara l'ha fotografata, lei vive a Berlino, ma le piace raccontare per le immagini tante sfumature della nostra Europa, e Chiara Dazia è qua con noi. Ciao Chiara.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno Federico, buongiorno ascoltatori.
Sei a Berlino in questo momento, giusto? Perché è difficile collocarti.
Sì, in effetti, no, in questo momento sono a Berlino, partirò per un altro paese in Germania, per un altro paesino della Germania tra poco.
Ok, allora www.dastic.com è il tuo sito, e abbiamo già pubblicato anche noi in Facebook. Prima di entrare nella storia di Giacinto, entriamo nella tua storia. Cosa vuol dire per te raccontare l'Europa attraverso la macchina fotografica?
Raccontare le storie attraverso la fotografia, che non è la stessa cosa di raccontarla con le parole. Penso che la fotografia colga dei momenti molto precisi, ma allo stesso tempo sia in grado di lasciare un'apertura e quindi di lasciare molta interpretazione anche a chi guarda, e soprattutto di rivelare molto i sentimenti anche di chi vive la storia in quel momento, e allo stesso tempo cercare un punto di vista che non può essere oggettivo, ma che insomma cerca di far vedere nel dettaglio anche proprio quello che succede nei vari paesi d'Europa, che, certo, che mi interessano, insomma.
Tu hai raccontato i confini dell'Europa, hai raccontato la Moldavia, hai raccontato la Romania, hai fatto un lavoro bellissimo legato a Liverpool, di cui parleremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa, perché insomma ci piace la tua visione dell'Unione Europea e non solo attraverso la macchina fotografica. Raccontaci invece la storia di Giacinto, chi è e perché ha catturato la tua attenzione?
Giacinto è un sivigliano sì, di 33 anni, che è nato lì, ha vissuto la città, è un personaggio di quelli che hanno fatto un po' di tutto, dal cameriere a quello che dava da mangiare gli animali nello zoo, insomma uno senza sosta, senza pausa. Ed era disoccupato nel momento dell'anno scorso, nel momento in cui la legge per la protezione del patrimonio storico in Andalusia è stata emanata, e ha ascoltato le lamentele dei vicini al bar, dove sì, in realtà la vita a Siviglia va avanti, insomma tutto succede, okay, per strada. E ha deciso di occuparsi di questa cosa. I vicini si lamentavano perché erano responsabilizzati da questa nuova legge in cui i contenitori di spazzatura delle vie venivano sostituiti da contenitori piccoli per i condomini, quindi loro venivano responsabilizzati e si lamentavano di questa cosa, e lui ha preso per sé, insomma, questa responsabilità offrendo un servizio.
E quindi si è inventato imprenditore dei rifiuti, di fatto, e questo servizio che tu hai raccontato è molto bello, molto, molto curioso. Vi consiglio davvero di vedere intanto il dossier, ci sono anche le foto di Chiara, www.caffebabel.it. E Chiara, grazie davvero per averci dato questo veloce flash, questa veloce fotografia, ma ci ritroveremo sicuramente prossimamente qui all'Altra Europa. Ciao e buon lavoro, grazie. Ciao,
va
ciao.
Bene, grazie anche a voi, ciao.
E buon sabato, e grazie va a tutti voi, un grazie a Claudia Carusi che con me ha scritto la puntata, con la collaborazione di Margherita Aina, in assistenza oggi Giorgio De Luca e Margherita Frarelli e Filippo Aureggi in regia. Noi ci ritroviamo qua sabato prossimo, ancora ciao da Federico Taddia.